stavo dicendo prima che dalle notizie che arrivano dai media africani sentiti, voglio dire, sulla rete stamattina, su chi fa le rassegne stampa internazionali, sembra che nonostante le autorità keniane abbiano già dato appunto per la terza volta come conclusa la vicenda da un punto di vista militare, ci siano testimoni che affermano che ancora nella notte si sparasse in qualche punto di questo gigantesco mall di Nairobi, dove appunto è avvenuta questa per alcuni versi assolutamente incredibile operazione svolta dagli Shabab, insomma.
Perché è incredibile?
È incredibile perché, voglio dire, colpisce nel pieno centro di Nairobi, colpisce in un mall, questi giganteschi centri commerciali sul modello americano sostanzialmente, colpisce in una città considerata sicura, in un paese considerato, tra virgolette, sicuro, insomma, e soprattutto è un'azione dove la cosa più incredibile, se vogliamo, è che venga colpito un posto dove si trovano anche dei parenti dello stesso presidente della Repubblica Keniana, perché sono centri commerciali, come dire, rivolti alla neoborghesia africana, rivolte comunque all'elite, non sono, come dire, un nostro Shan, un nostro Carrefour con i lavoratori che corrono a fine turno a comprare, a fare la spesa, per capirsi, insomma. È un posto super sorvegliato, è un posto super controllato di un paese considerato non pericoloso secondo gli standard occidentali, è uno dei paesi da sempre, come dire, gioiellino, fiore all'occhiello del mainstream occidentale in Africa, che vuole tramite il Kenya dimostrare come l'Africa possa prendere la strada dell'Occidente e svilupparsi, e quindi un'azione di questo genere in un paese così particolarmente significativa intanto delle balle che vengono raccontate sul Kenya da un lato, ma dall'altro è significativa anche del fatto che gli Shabab, rispetto alla descrizione che se ne fa normalmente, non sono propriamente quegli scannagatti che vengono descritti. Hanno dimostrato comunque una capacità da un punto di vista organizzativo, militare, da un punto di vista della capacità politica di scegliere un simbolo e dal punto di vista del realizzare comunque un obiettivo, una capacità assolutamente elevata, tutt'altro che disprezzabile.
Stefano, una domanda abbastanza per i nostri ascoltatori, ma anche per me. Chi sono gli Shabab? Qual è la loro storia? Se potessi riassumere quello che sta dietro questo attacco e le questioni keniote somale velocemente, faresti sicuramente cosa che
vedi. Gli Shabab sono, come dire, l'ala armata del fondamentalismo islamico africano in quell'area dell'Africa. Che ovviamente è diversa da quello che succede nel Sahel piuttosto che da quello che succede in Nigeria. Però l'origine di questa formazione in un paese che storicamente ha praticato sempre una forma di Islam, da un lato molto legato al mondo arabo, anche per l'estrema distanza, ma dall'altra lontano dalle concezioni saudite, dalle concezioni che all'interno della famiglia Saud nella penisola arabica si affermano a partire dal Settecento, che sono, come dire, di un intransigente rigorismo, quello che oggi viene chiamato fondamentalista sostanzialmente. E quindi sono un paese in cui la rinascita islamica in realtà, cioè l'affermarsi di gruppi fondamentalisti, inizia a svilupparsi appunto nella Somalia all'incirca attorno agli anni Ottanta e nasce in opposizione alla presidenza del vecchio ufficiale dei carabinieri, nonché amico personale di Bettino Craxi, Siad Barre. Cioè diventano il polo d'attrazione per quella parte del mondo somalo che inizia ad opporsi alle pratiche claniche con cui si sbarra e mantiene il potere in Somalia. Nel corso degli anni 90, e anche perché hanno iniziato ad avere dietro i finanziamenti degli stessi sauditi, che colgono nel cercare di diffondere la loro versione dell'Islam un mezzo di penetrazione in quel mondo islamico, che è un mondo islamico appunto differente da quello arabo saudita, nel quale non erano mai riusciti a penetrare. Quindi di fatto inizia una forte gara di finanziamento, cui partecipano i sauditi e gli Emirati Arabi Uniti, prima alla costruzione di moschee, alla costruzione naturalmente di quel welfare di tipo privatistico, che per capirci è la stessa cosa che permette lo sviluppo di Hamas a Gaza, quindi in contesti laici lo sviluppo di una fortissima capacità di penetrazione invece di un Islam di tipo fondamentalista, basata da un lato sicuramente sulla costruzione di luoghi di culto, ma dall'altra soprattutto sul fatto che, come dire, i protettori fanno arrivare il denaro necessario per sviluppare quel minimo di sostentamento familiare che le condizioni del paese e il modello di governo non permettono che esista, sostanzialmente tra l'altro un modello non tanto dissimile a quello che la Democrazia Cristiana mise in piedi in Italia, soprattutto nel nostro sud, a partire dagli anni 40 e 50 del secolo appena trascorso. Questa penetrazione si rafforza quando si abbarra e cade, la Somalia entra in una condizione di guerra civile, perché le fazioni che hanno un riferimento mondo islamico in qualche modo sono quelle che si dimostrano le più capaci da un lato a mantenere l'ordine e dall'altra le più capaci anche ad opporsi e agli interventi stranieri che si susseguono, gli americani insieme agli italiani e altri, nel 93 gli etiopici, una prima volta nel 99, una seconda volta nel 2005, i keniani adesso. Il Kenya viene colpito perché i keniani sono presenti in Somalia, sostengono attivamente, militarmente il neopresidente, che è un uomo degli Stati Uniti e dell'Etiopia, e sostengono attivamente il tentativo di questo presidente di reimpadronirsi della costa, che è sostanzialmente in mano agli Shabab, soprattutto nella zona che va, diciamo così, tra Kisimayo e Mogadiscio, che è una zona di costa che è tra il Kenya e la capitale della Somalia.
Quindi insomma un quadro nel quale queste forze, come dire, si inseriscono in maniera interessante. Ma quello che mi colpisce è che forse è la prima volta che esportano la loro guerriglia, che fanno azioni al di fuori della Somalia, o sbaglio?
Sì, nel senso che ci sono già state delle azioni in Kenya, però erano dei villaggi di frontiera tra il Kenya e la Somalia, quindi, come dire, un ampliamento del raggio d'azione di un'azione tipica di guerriglia che viene svolta anche a cavallo del confine tra due paesi di fatto in conflitto. L'attacco a Nairobi è la prima azione, come dire, nel territorio del nemico, una prima azione militare nel territorio del nemico. Laggiù dove il nemico si sente sicuro, quindi è un'azione di questo genere qui che, al di là dell'impatto militare vero e proprio, che comunque mi sembra un impatto non da poco, è un impatto è destinato ad avere un impatto psicologico in Kenya, in generale nelle capitali africane minacciate dal fondamentalismo islamico, assolutamente pesante, anche perché in qualche modo con quest'azione ci dice anche un'altra cosa, che a questo punto c'è una logistica, diciamo così, che lavora dietro gli Shabab, che non è più quella artigianale degli anni a guerra e della guerriglia in Somalia, ma che, come dire, si sta raffinando. Quindi in qualche misura io credo che il coinvolgimento dei sauditi si stia facendo anche più forte. I sauditi sono decisi a giocare un ruolo da protagonisti non solo più nel vicino Oriente, ma a farlo anche nell'Africa, e in questo entrano in conflitto con il loro grande alleato occidentale, cioè con gli Stati Uniti. Volevo arrivare poi anche ad Israele, nel senso che Israele, che è l'altro alleato fondamentale degli americani nell'area del vicino Oriente, ha invece come si è dimostrato in questa vicenda, degli interessi assolutamente contrastanti con quelli dei sauditi in Africa. Israele è un alleato centrale del regime keniano e l'Arabia Saudita finanzia, probabilmente addestra e gestisce i commandos degli Shabab che lanciano un attacco di questo genere in Kenya. Voglio dire, gli Stati Uniti in questo momento, proprio per questa differenza forte tra gli interessi tra i suoi alleati centrali nell'area vicino orientale, comunque rischia parecchio sulla propria strategia. Non può entrare in contrasto di diretto né con l'uno né con l'altro, come si è dimostrato anche nella vicenda siriana. Scusate. E quindi credo che questo gli renda molto difficile costruire, tanto in Africa quanto nel vicino Oriente, in realtà una politica internazionale coerente.
Beh, questo conferma quella sorta di difficoltà, declino della egemonia statunitense sul mondo che, appunto, come dicevi tu, è stata evidenziata dalla vicenda siriana, ma continua a trovare conferme in queste ambigue alleanze, per cui gli Stati Uniti continuano a mantenere un'alleanza forte con l'Arabia Saudita, nonostante l'Arabia Saudita sostenga forze salafite, chiediste, eccetera, che indubbiamente non hanno nessuna intenzione di stringere alleanze, tantomeno fare gli interessi degli statunitensi. Sembrerebbe essere una sorta proprio di autolesionismo politico che trova spiegazione però in una difficoltà che gli statunitensi hanno nel rintracciare alleanze per loro più affidabili, perché l'abbiamo visto, il problema per loro in Siria è che dall'altra parte c'è un fronte composito, ma all'interno del quale pesa e non poco l'Iran e gli Hezbollah libanesi, e quindi evidentemente c'è una difficoltà. Adesso forse, grazie alle interlocuzioni aperte da Rouhani, è possibile che come dire, gli Stati Uniti modifichino almeno parzialmente le loro relazioni nell'area, ma certamente il quadro, no, al di là delle dichiarazioni fatte da Obama proprio ieri all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, in cui ancora una volta invoca una risoluzione ONU molto molto forte, e questo il giorno dopo la notizia di un attacco con un'autobomba che avrebbe colpito in maniera violentissima soprattutto un quartiere alawita, quindi un quartiere di esponenti della fazione religiosa a cui appartiene la dinastia Assad, che quindi risulta del tutto improponibile pensare che possa essere stato bombardato dalle forze del regime. Ecco, questo credo che la dica abbastanza lunga su queste difficoltà. Ma torniamo un attimo al Kenya. Ecco, l'analogia principale che mi viene da fare in questo momento è quella con gli attacchi che fece la guerriglia cecena
direttamente a Mosca,
il teatro, quindi colpendo nel cuore dell'impero, ma anche la strage della scuola in Dagestan.
Assolutamente sì, ma perché noi qui si uniscono nello stesso tempo, come dire, una capacità di pianificazione e di realizzazione degli obiettivi che pone, come dire, questi signori a degli altissimi livelli dal punto di vista militare, delle capacità militari e strategiche, che in modo chiaro fa pensare che insomma ci siano istruttori e soprattutto denaro che non arrivano, come dire, dalle casse dei mullah somali, ma arrivano da ben altra parte, e uniscono tutto ciò a una ferocia nell'esecuzione delle azioni che è tipica del fanatismo. In questo caso il fanatismo religioso funziona perfettamente. Kenya è un paese con una piccola minoranza islamica, ma fondamentalmente un paese cristiano. Questo rende più facile in qualche misura un'azione come quella nel Mole, che in fondo è un'azione da questo punto di vista in cui la popolazione civile viene direttamente coinvolta, come dire, nell'azione politica che si svolge. Cioè, queste sono caratteristiche che sono un po' comuni a queste ondate di guerra, di guerriglia che si continuano a proporre all'interno della fascia, diciamo così, tra l'Africa araba e l'Africa del Sud, insomma tutta questa zona dell'Africa centrale che è coinvolta ormai in lungo e in largo da episodi di guerra di questo genere qua. E tra l'altro è significativa una cosa che facevano notare i giornali, cioè la presenza di ex rifugiati all'interno del comando di ex rifugiati facenti parte che hanno passato alcuni periodi della loro vita in Occidente, cioè comunque c'è e comunque tra l'altro persone che hanno ottenuto in qualche misura una qualche forma di qualificazione in Occidente, cioè c'è in modo evidente un settore di popolazione che potrebbe aspirare in una condizione diversa a dei ruoli dirigenti o intermedi nel proprio paese, che come dire, si è costretto a rinunciare dagli interventi esterni e che alimentano in continuazione la continuazione di una condizione di guerra e che in qualche misura decidono di utilizzare quanto hanno di preparazione per colpire quelli che individuano come propri nemici.
E questa d'altra parte non è una cosa nuova, pensiamo che i vari attentatori individuati per gli attacchi alla metropolitana di Londra erano, mi pare, tutti cittadini britannici,
tutti cittadini britannici
e anche con discrete posizioni sociali, ossia non erano disperati delle periferie, ma erano persone con villetta, casa, lavoro regolare, bella famiglia, insomma quelli che tu non ti aspetteresti di trovare con una bomba sulla metropolitana.
Una cosa che in qualche misura fanno comunque parte di sono a metà strada tra due mondi, tra un mondo vicino orientale piuttosto che africano, piuttosto che viene schiacciato storicamente dalle potenze occidentali e che quindi in qualche modo ovviamente fa sì che queste persone coltivino un rancore pesante nei confronti dell'Occidente e rispetto a quello che hanno visto fare all'Occidente, e dall'altra sono in parte anche parte dello stesso mondo occidentale, cioè vivono a metà tra questi due mondi e trovano in qualche misura, pensano di trovare una realizzazione anche personale dentro una forma di nazionalismo che oggi prende la configurazione forte dell'islamismo militante.
Io mi ricordo anche
un fenomeno di ritorno.
Mi ricordo anche del giovane genovese che era andato a combattere in Siria, Del Nevo si chiamava, che era andato a combattere Assad e che poi morì proprio in Siria e che aveva fatto scalpore perché italianissimo, giovanissimo, italianissimo e genovese.
Ma questa è ancora un'altra forma, se vogliamo, quella per cui anche i famosi Taliban, American Taliban, non so se ve li ricordate.
Certo. Certo.
Cioè, lì in realtà è nella forma di anomia delle civiltà occidentali che in qualche misura produce anche fenomeni di questo genere qua. In fondo, voglio dire, una religione totalizzante è anche capace di dare molto senso alle persone. Quindi questo noi forse lo consideriamo poco a volte, però è anche capace di... soprattutto su persone che trovano difficoltà a trovare una collocazione nel contesto in cui si trovano, che non è necessariamente l'assenza di denaro o la povertà, ma è una difficoltà di trovare una collocazione più in generale della propria vita dentro le civiltà occidentali, spesso e volentieri una forma religiosa di questo genere, molto forte e totalizzante, dando un senso, finisce per esercitare una pressione forte su un... Per oggi parliamo ancora quasi di individui o di gruppi limitati, non è impensabile che in realtà possano avere la capacità di costruire anche a livelli più allargati, però è una delle possibilità che è da contare.
Tornando alla questione della scelta dell'obiettivo, l'obiettivo è la popolazione civile, quella che frequenta il supermercato globale, quindi simbolo come pochi altri di quello che è l'Occidente capitalista, consumista, eccetera, eccetera. però resta comunque la gente qualunque in mezzo alla quale far circolare il terrore, spaventare, perché per 67 morti che sono stati fatti ci sono sicuramente migliaia di persone che sono state spaventate, no, da questo tipo di attacco, perché è l'attacco che può colpire assolutamente chiunque. Ma questo attacco implica in qualche modo un disprezzo profondo nei confronti del nemico, individuato come nemico totale e identificato anche con la popolazione civile. Nulla di diverso da
me. Ci sono due questioni. La prima è che non è molto diverso da quello che viene fatto in realtà in modo più cinico o chirurgico da parte degli eserciti occidentali, quando in fondo, voglio dire, le guerre mosse dall'Occidente, almeno dagli anni 50 in avanti, hanno avuto sempre come principale obiettivo la popolazione civile. Cioè, in fondo è una vecchia idea dei manuali più recenti di guerra, che si vince distruggendo la base distruggendo la popolazione del nemico, come dire, terrorizzandoli a tal punto da far sì che la stessa popolazione del nemico sia lì a richiedere disperatamente la fine del conflitto. Dall'altra, ripeto, io non sottovaluterei anche qui la forza della condizione, diciamo così, di believers, no? Del credente, di quello che ritiene che chiunque sia al di fuori della propria comunità sia nemico allo stesso modo, sia che abbia un'arma, sia che se ne stia tranquillamente seduto in un bar, sia che faccia la propria quotidiana vita di tutti i giorni. Cioè, è evidente che è la caratterizzazione di una sorta di nemico assoluto, dove il nemico appunto è l'insieme dei non appartenenti alla tua comunità di fondo. E questo, come dire, permette poi a queste persone di compiere anche gesti che non potremmo che considerare nettamente inumani, che non possono che essere considerati come nettamente inumani nei confronti della popolazione civile. Ma dietro ci sono queste due concezioni: una concezione da credente che vuole far saltare in via definitiva chi non appartiene al proprio gruppo, alla propria comunità, e dall'altra anche l'esempio svolto dall'Occidente, che in realtà da Hiroshima in avanti ha dimostrato che la popolazione civile è un obiettivo prioritario e principale di qualsiasi operazione di guerra.
Un'ultimissima domanda: oggi com'è la situazione in Somalia?
Scusa, non riesco a sentirti.
Se riusciamo a farla, un'ultima domanda: com'è la situazione oggi in Somalia?
Allora, la situazione oggi in Somalia è quantomeno complicata, nel senso che teoricamente esiste un governo che ogni tanto fa finta di insediarsi a Mogadiscio, ci sono dei governi locali che funzionano più o meno, nel senso il Somaliland, la parte dell'ex colonia inglese ormai completamente separata dal resto del paese e di fatto vive una propria condizione di indipendenza relativamente tranquilla, nel senso che è un governo che in buona misura è vicino all'Etiopia, foraggiato soprattutto da inglesi e americani, ma nel contempo ha introdotto una forma di Sharia ben vista dai sauditi e che quindi non viene coinvolto nella situazione di guerra. Dall'altra ci sono governi come appunto quello di Bosaso, piuttosto che quello del Puntland, che già di fatto sono controllati dai sauditi, e poi c'è questa condizione di guerra perenne endemica nella zona verso il confine del Kenya.